voluto rivedere alcuni brani in Luca, poi riprenderemo dove abbiamo iniziato in Romani fra qualche settimana. Ci sono alcuni testi, alcuni brani particolari nel libro di Luca che voglio vedere, quindi faremo una mini serie. Ho predicato il libro di Luca diversi anni fa, non mi ricordo quando ho finito, forse nel 2016. In ogni caso, stamani volevo condividere con voi, vogliamo considerare insieme Luca 16, un brano che personalmente non vorrei mai considerare, perché tratta di un argomento della morte e dell'inferno e della separazione dal Signore di tutti quelli morti senza Cristo. Non vorrei considerare questo argomento perché è poco piacevole dal nostro punto di vista umano, ma il Signore Gesù Cristo ha parlato sull'argomento e quindi ci è molto utile. È importante considerare queste verità sia da credenti e soprattutto da non credenti, affinché una persona che non è ancora salvata, che non è certo di essere salvato, può determinare di voler ricevere Gesù Cristo come proprio Salvatore ed evitare completamente il luogo che noi chiamiamo o che la Bibbia chiama l'inferno. Quindi il titolo del messaggio è 5 minuti dopo la morte. Prima di iniziare in Luca 16 dico qualche cosa riguardo a stasera. Vedrete già che ci sono alcune luci già messe a posto per l'evento di stasera. Una piccola attività mirato a, diciamo, alle coppie, sia sposati o fidanzati. Stasera abbiamo organizzato quello. Se voi volete partecipare e non sapevi niente, fermati subito dopo il culto, organizzati con Jenny, perché stiamo tenendo conto un po' di chi sarà, così sappiamo esattamente quanto dobbiamo preparare da mangiare. Quest'anno, diverso dagli anni precedenti, che non pagheremo per partecipare a questo. Negli anni scorsi c'era una cena molto elaborata, molto particolare, e ognuno ha contribuito a coppia alla cena. Questa volta seguirà un'atmosfera molto più rilassata, più tipo agape, cioè un tavolo con un buffet, però un simile approccio, insomma, alla serata mirato alle coppie. Ok, tutto qui. Luca 16, le persone, allora, siamo ancora nel contesto, lo stesso contesto che abbiamo considerato la settimana scorsa, che era quello di Luca 15, quello del figlio al prodigo. Il Signore Gesù Cristo sta parlando, predicando, e i pubblicani, i peccatori sono attratti al messaggio di Gesù, e Gesù viene criticato per questo fatto dai farisei, uomini ricchi, uomini estremamente religiosi, uomini che seguivano la legge di Dio alla lettera e andavano anche oltre, e loro criticavano Gesù perché lui si associava ai peccatori, ma i peccatori, fra virgolette, erano attratti a Gesù soprattutto per le sue parole. Quindi il contesto del capitolo 16 è sempre quello del 15, versetto 1 del capitolo 15: or tutti i pubblicani, i peccatori, si accostavano a lui per udirlo. Questo è molto importante. Udivano la parola di Dio e si accostavano a Gesù in risposta o in reazione alle sue parole, erano attratti a Gesù per quello che lui diceva, mentre invece le parole di Gesù avevano l'effetto opposto a questi uomini religiosi, ai farisei, agli scribi, a questi uomini contro il Signore Gesù Cristo, aveva un effetto opposto, cioè loro rispingevano il messaggio del Signore. Apri un attimino, prima di leggere in Luca 16, a Giovanni capitolo 6, nel grande discorso di Gesù sul pane della vita, dopo aver moltiplicato i pani e i pesci, e poi Gesù predica il suo grande messaggio sull'essere il pane della vita, e lì, versetto 67, lì dice che molti discepoli, molti di quelli che seguirono Gesù, lo abbandonarono, non lo seguivano più. Versetto 67, versetto 66, da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui, era proprio per le parole sue, che erano di scandalo a queste persone. Versetto 67, allora Gesù disse ai dodici: volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose, e questo è molto importante: Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Ed ecco le due reazioni estreme alle parole di Gesù. Alcuni respingevano e abbandonavano il Signore proprio per le sue parole, e altri invece riconoscevano che le sue parole erano proprio parole di vita eterna. Ed ecco il Signore quindi affronta di nuovo questi farisei, continuando nel suo discorso dopo il racconto della pecora smarrita, della dramma persa e del figlio il prodigo, e anche del fratello maggiore, che nel fratello maggiore ci sono molte caratteristiche simili a quello dei farisei. E lui nel capitolo 16 continua affrontando loro e la loro mentalità, perché loro pensavano di essere giusti. E infatti Gesù in questo capitolo parla degli uomini ricchi, cioè essere ricchi non equivale ad essere giusti. Però questi farisei pensavano così. Fammi dire anche la verità opposta, diciamo contrapposta, che essere poveri non equivale a essere giusti, perché a volte uno pensa che essendo ricco in sé è una cosa peccaminosa, ciò che non è vero. Abramo era un uomo ricco, Davide era un uomo ricco, essere ricco, Giuseppe di Arimatea era un uomo ricco, Nicodemo era un fariseo, probabilmente un uomo, un professore della legge, dottore della legge, probabilmente un uomo benestante. Essere ricchi non equivale a essere ingiusto, ed essere povero non significa essere retto davanti a Dio, giustificato davanti a Dio, questo assolutamente no. Ma anche l'opposto, ovviamente: essere ricchi non ti rende giusto. Ma questa era la mentalità dei farisei, e quindi nel capitolo 16 c'è almeno due discorsi da parte di Gesù che affronta che essere ricchi non significa essere giusti. E siamo ancora nel contesto del capitolo precedente. Il versetto 15 del capitolo 16 spiega chiaramente che i farisei giustificavano loro stessi, ed egli disse loro: voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché ciò che è eccelso tra gli uomini è cosa abominevole davanti a Dio. E quindi lui sta direttamente affrontando la mentalità sbagliata dei farisei. Il problema è che non erano giusti agli occhi di Dio, anche se loro erano giusti ai loro occhi, perché non ammettevano di essere bisognosi. Nel capitolo precedente, quando dice della pecora smarrita, 99 lasciati, e il pastore va dietro alla pecora smarrita, perché lui dice nel versetto 7, no, del capitolo 15, versetto 7, io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. In realtà non c'è nessuno che non abbia bisogno di ravvedimento, ma loro non riconoscevano il loro bisogno del ravvedimento, perché si giustificavano ai loro occhi. Nel racconto dell'uomo ricco in Luca capitolo 6, Gesù vuole che tutti diano ascolto alla sua parola. Stiamo tornando all'inizio, quando ho cominciato a parlare delle parole di Gesù, che venivano respinti da alcuni e che attraevano altri a lui, erano attratti proprio per il suo messaggio. Quindi Gesù vuole che tutti noi diamo ascolto alla sua parola, perché capire che lo status importante dell'uomo sulla terra non equivale a uno status davanti a Dio, e che un giorno sarà troppo tardi essere salvati. Questo è ciò che Gesù vuole insegnare con questo brano in Luca 16. Nel mendicante vediamo il peccatore la cui povertà non lo impedì di trovare il rapporto con Dio attraverso le scritture. E quindi vedremo che questo uomo povero, Lazzaro, non da essere confuso con il Lazzaro di Giovanni capitolo 11, un altro individuo, lui, nonostante la sua povertà, si trova in paradiso, in questo racconto, non perché era povero, ma perché aveva riposto la sua fede in Dio come Abramo, e lo vedremo tra qualche attimo. E quindi vediamo uno che non fu impedito, nonostante la sua povertà, finché non ti rendi conto che sei bisognoso di Cristo, non sarai salvato. Galati capitolo 3, Galati 3. Ti sarà utile aprire nella tua Bibbia i vari versetti, perché il messaggio stamani è abbastanza semplice, ma questi versetti a cui faremo riferimenti sono importanti al messaggio. Versetto 22 del capitolo 3: ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato affinché fosse data ai credenti, cioè a chi crede, la promessa per la fede di Gesù Cristo. Romani 3, 19. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge infatti vi è la conoscenza del peccato. E quindi la legge ha lo scopo di condurci a una realizzazione che noi siamo bisognosi della salvezza in Gesù Cristo. E quindi Gesù vuole che noi ci rendiamo conto che siamo bisognosi di Lui. In questo racconto c'è un contrasto nella vita. Incominciamo ora leggendo e poi ritorniamo a questo punto qui, versetto 19 del capitolo 16. Ora vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e visso, e ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro, che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe ulcerose e desiderava saziarsi da delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Ora avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Il seno di Abramo è un modo per chiamare il luogo di consolazione dopo la morte, cioè il paradiso. Quando Gesù sulla croce risponde al malfattore che ripose la sua fede in lui, disse: oggi tu sarai con me in paradiso. Lo stesso posto riferito o chiamato qui il seno di Abramo, perché Abramo è il padre nella fede, e lui quindi dopo la sua morte era in un luogo di consolazione aspettando appunto il Messia. Quindi lui, l'uomo qui, il povero, andò e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Versetto 23: ed essendo nei tormenti, cioè l'uomo ricco, nell'Hades, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, o appoggiato al suo seno. Allora egli, gridando, disse: padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali, ora invece egli è consolato e tu sei tormentato. Qui c'è una cosa interessante: quando lui lo chiama figlio, vuol dire che sta parlando con uno che comunque era un ebreo, e quindi essere ebreo non significava automaticamente essere salvati. Infatti, nella controversia con il Signore Gesù Cristo, loro pensavano di essere giusti perché erano figli di Abramo. Eppure Abramo qui gli riconosce che umanamente era un discendente suo, ma non spiritualmente, perché non ebbe fede, ovviamente, nella parola di Dio, nelle promesse di Dio, come Abramo. Versetto 26: oltre a tutto ciò, fra noi e voi, e quindi qui in queste due parole qui sappiamo che Abramo sta parlando di un gruppo di persone, fra noi e voi, quindi non era solo quell'uomo ricco nei tormenti, ma era insieme a tutti gli altri come lui. E fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare di là a noi. Ma quello disse: ti prego dunque, o padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, affinché li avverte severamente, e così non vengono anch'essi in questo luogo di tormento. Abramo rispose, e questo è chiave alla comprensione di questo testo. Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Stiamo parlando della parola di Dio. Quando Abramo qui dice hanno Mosè e i profeti, sta facendo riferimento all'Antico Testamento. Hanno la legge di Mosè, hanno le scritte dei profeti, hanno la parola di Dio, ascoltino quelli. Questa è la chiave dove abbiamo iniziato, con il fatto che i farisei respingevano Gesù proprio per le sue parole, e i peccatori erano attratti a Gesù proprio per le sue parole. E la chiave per la salvezza qui è la tua risposta alla parola di Dio. E Mosè sta dicendo a questo uomo che tutte le persone sulla terra devono dare ascolto alla parola di Dio per non finire all'inferno. Quello disse: no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Allora egli disse: se non ascoltano Mosè i profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. C'è una verità qui, che non serve un segno miracoloso, non serve uno che vada dall'inferno ad avvertire. La parola di Dio è una fonte più affidabile per la nostra salvezza, più sicura, in realtà l'unica veramente sicura per condurti alla salvezza. E quindi la sufficienza della parola di Dio, arriveremo tra qualche attimo. Torniamo indietro quindi e consideriamo il contrasto nella vita di questi uomini: la ricchezza e la salute contrapposta alla povertà e la malattia. I farisei però beffavano Gesù. Versetto 14 del capitolo 16 dice: i farisei, che erano amanti del denaro, udivano tutte queste cose e si beffavano di lui, mentre invece i peccatori si accostavano a lui per udirlo. E questa è la chiave qui: non è la ricchezza di uno o la povertà dell'altro, ma era la risposta alle parole di Gesù, che rendeva uno salvo e l'altro non salvo, perduto. Ma il contrasto nella vita non ha alcuna differenza sul fatto che entrambi loro sono morti. E qui le parole di Salomone sono opportune: non c'è uomo che abbia potere sullo spirito per poterlo trattenere, o che abbia potere sul giorno della morte. Ebrei capitolo 9 versetto 27: come è stabilito, gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Non c'è modo di evitare la morte. Puoi forse anticiparlo o posticiparlo vivendo in una certa maniera, evitando pericoli eccetera, ma non lo puoi eliminare del tutto. Entrambi loro, nonostante il contrasto della loro vita, sono finiti le loro vite. L'uomo è l'unica creatura che è cosciente della morte e cerca disperatamente di dimenticarlo. Ebrei capitolo 2 dice qualcosa proprio della morte, del concetto della morte, dell'esistenza della morte. Ebrei capitolo 2, io non ho tutti i versetti stampati davanti a me, quindi devo aprire per leggerli. Versetto 15, è liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Sta parlando qui della salvezza in Gesù Cristo, e una delle cose era che la morte tiene timorato l'uomo per tutta la sua vita, e quindi l'uomo cerca disperatamente di dimenticare questo concetto. La maggior parte delle persone non vuole parlare della morte, ma la ragione, se ragioniamo un attimino, l'esperienza, se consideriamo il passato, ci dicono che tutti moriremo. L'unica eccezione a questo fatto sarebbe il rapimento, ovviamente. Mi ricordo quando Arianna era piccola e lei diceva: è meglio andare nel rapimento, papà. Lei non voleva affrontare, non voleva morire. Ma nessuno vuole morire, o pochi almeno. Ma il rapimento è un'eccezione. Gli unici che non moriranno saranno quelli che siamo, i credenti che sono vivi al ritorno del Signore Gesù Cristo, che può accadere anche oggi. Nell'Antico Testamento c'è una figura di questo, con Enoch, che camminando con il Signore fu portato direttamente in cielo senza vedere la morte. Anche noi credenti che saranno ancora in vita al ritorno del Signore Gesù Cristo non moriranno. Ma per con questa eccezione considerata, tutte le persone al mondo prima o poi dovranno morire. Se non siamo pronti a morire, non siamo veramente pronti a vivere. In realtà non siamo pronti per la vita finché non abbiamo più paura della morte. E la gente è interessata all'origine della specie, ma dovremmo essere interessati alla destinazione della specie. Cosa ne sarà di noi dopo la morte? Perché stiamo andando in quella direzione. Io lo so che non è un argomento piacevole, ma se Gesù ha parlato della morte e dell'inferno e del paradiso, anche noi dovremmo considerare questo argomento. L'albero genealogico dimostra la nostra provenienza, ma la croce di Gesù Cristo determina la nostra destinazione. Da dove siamo venuti è ormai stabilito, ma dove stiamo andando deve essere stabilita durante la nostra vita. C'era un tempo quando tu non esistevi, ma non ci sarà mai un tempo in cui non esisterai più. La tua anima continuerà ad esistere da qualche parte, o in paradiso oppure all'inferno, per sempre. Le nostre anime sono eterne, incominciano al momento che siamo concepiti nel grembo di nostra madre, ma poi andrà avanti per l'eternità. Diventiamo un essere, un individuo che vivrà o esisterà in eterno. Ora ricordiamoci che, nonostante il fatto che stiamo considerando Luca capitolo 16, cioè il brano che parla della morte e dell'inferno, oltre alle altre cose, è importante considerare le parole di Gesù in Giovanni 3, versetto 17, che Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ma non possiamo essere salvati se non ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di essere salvati. E da che cosa dobbiamo essere salvati? E quindi il Signore predica questo sermone la prima volta ai farisei, che lui voleva che fossero salvati e che loro andassero, trovassero la fede in Gesù Cristo attraverso le scritture, Mosè e i profeti. La realtà della morte e l'inferno deve spingere ognuno di noi a riporre la propria fede in Cristo per essere salvati, e a condurre gli altri, cioè a noi credenti che abbiamo riposto la fede in Cristo, di condurre gli altri a Cristo per la loro salvezza. E quindi la predicazione sull'inferno deve spingere tutti noi a fare qualcosa davanti a questa realtà. Il primo punto, vogliamo considerare alcuni fatti riguardo all'inferno, e poi in secondo luogo vogliamo considerare che è un luogo completamente evitabile, e in terzo luogo vogliamo considerare che il paradiso è un luogo vero quanto lo è l'inferno. Cominciamo con qualche fatto riguardo all'inferno. La premessa è che il fuoco eterno è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli. Apri per favore a Matteo capitolo 25. Dio, quando ha creato il mondo, ha creato tutto buono e perfetto, e il peccato non esisteva. Qualcuno ha una sbagliata idea in mente che quando noi leggiamo il racconto di Genesi capitolo 1 e capitolo 2 c'era già il diavolo, c'erano già i suoi demoni e poi Dio crea il mondo. No, tutto ciò che fu creato nei sei giorni della creazione. E quando nel settimo giorno Gesù, Dio, guarda a tutto il suo creato, dice che era molto buono. Poi a qualche punto dopo quella prima settimana Satana è caduto. Infatti in Ezechiele parla una descrizione di Lucifero, Satana, che era nel giardino dell'Eden prima della sua caduta, con i suoi strumenti musicali, eccetera. Quindi quando Dio crea il mondo, i cieli, la terra e tutto quello che è in esso, era tutto buono. Ma poi entra il peccato attraverso la ribellione di Satana e i suoi angeli. Ma il fuoco eterno fu preparato in seguito, ovviamente, proprio a causa della ribellione di Satana e i suoi angeli. Matteo capitolo 25 versetto 41, sempre parole di Gesù: allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra, e Gesù sta descrivendo un giudizio, il giudizio finale, e lui dice nel versetto 41: andate via da me maledetti nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Dal momento in cui l'uomo decide di partecipare al peccato del diavolo, si attira addosso la medesima conseguenza, la medesima condanna. Quindi l'inferno non fu creato inizialmente per l'uomo, ma fu fatto in seguito, preparato per il diavolo e i suoi angeli. Ovviamente l'uomo che partecipa alla ribellione o che non è salvato, si attira addosso la stessa conseguenza. L'inferno è una realtà, è un luogo reale. Perché crediamo all'inferno? Perché crediamo che esista o che non sia una cosa, un concetto immaginario? Ma innanzitutto perché Gesù insegna sull'argomento. In realtà non ci dovrebbe essere alcun altro motivo. Se Gesù ha detto che esiste, io posso credere che esiste. Semmai ridicolizziamo un predicatore per essere un predicatore del fuoco infernale, allora stiamo ridicolizzando il Signore Gesù Cristo, perché il più grande predicatore sull'argomento era Gesù Cristo stesso, è Gesù. Matteo 5 versetto 29 dice: ora se il tuo occhio destro ti è causa di peccato, cavalo e gettalo via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna. Geenna è un altro termine per descrivere il luogo del fuoco perpetuo, e che viene chiamato poi l'inferno in altri posti, o l'Hades, che è il luogo dei morti. Ma qui Gesù lo sta chiamando la Geenna proprio per riferire al luogo di fuoco eterno. Versetto 30: e se la tua mano destra ti è causa di peccato, mozzala e gettila via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna. E quindi Gesù sta dicendo che sarebbe meglio essere un santo mutilato che un peccatore sano nell'inferno. Il Signore Gesù Cristo predica sull'inferno, insegna che esiste questo luogo. Non c'è niente di più importante, attenzione, non c'è niente di più importante che essere certi della propria salvezza. Tu non vuoi finire lì. Gesù ha detto: fai qualsiasi cosa necessario pur di evitare l'inferno, anche se dovessi cavare un tuo occhio, è meglio evitare l'inferno. E quindi Gesù dice che è un argomento estremamente importante da considerare. Fai di tutto pur di evitare l'inferno. Evitare l'inferno è semplice, lo vedremo, vedremo questo punto fra qualche attimo. L'inferno è un dato di fatto e l'incredulità nei confronti dell'inferno non cambia il fatto di ciò. Allora, noi crediamo che è un luogo reale perché Gesù insegna, ma la Bibbia ne parla e io ho molti versetti su questo. Deuteronomio 32, Salmo 139, Amos capitolo 2, Matteo 7, Luca 16, questo stesso brano qui, Apocalisse capitolo 19 e capitolo 20 parlano dell'inferno, e quindi le scritture affermano quello che Gesù sta dicendo. E poi in terzo luogo è logico che sia così, è logico che ci sia anche l'inferno, che altrimenti la croce di Gesù Cristo non avrebbe alcun senso, perché sarebbe dovuto morire il Figlio di Dio se non di salvarci dal nostro peccato e dalla condanna eterna. La predicazione del Vangelo non avrebbe alcun senso se non era importante essere salvati. Gira per favore a Secondo Corinzi capitolo 5, Secondo Corinzi 5. Secondo Corinzi 5. Versetto 18. Ora, tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ci ha riconciliati a sé il mondo in Cristo, noi non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione, cioè il ministero. La predicazione del Vangelo, il ministero della riconciliazione è basato sul fatto che Gesù Cristo, Dio ha riconciliato il mondo a sé nella croce di Gesù Cristo. E quindi è logico che sia così. Allora, qualche cosa, e non voglio soffermarmi troppo tempo per qui, ma quando in Luca, tornando a Luca capitolo 16, quando dice, essendo nei tormenti, versetto 23, essendo nei tormenti nell'Hades, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Che cos'è l'Hades? È il termine greco che viene tradotto l'inferno o il luogo dei morti, che corrisponde nell'Antico Testamento al termine ebraico Sheol, il luogo dei morti. Ora, nell'Antico Testamento non c'era tanto sulla descrizione del luogo della morte, né nel suo senso beato o nel senso dei tormenti di esso, però era il luogo delle anime defunte. L'Hades quindi è il luogo di dimora delle anime defunte. Allora, prima che Gesù fosse morto e risorto e ritornato in cielo, includeva un luogo sia di tormenti che il paradiso, chiamato il luogo di consolazione, ovvero il seno di Abramo, come in questo stesso brano qui, con un abisso che divideva i due, quindi il luogo dove tutte le anime perdute andavano, però con una grande divisione fra loro. Quando Gesù sale al Padre dopo la sua risurrezione, quelli nel paradiso, cioè nel seno di Abramo, furono portati in cielo. Secondo Corinzi capitolo 12, Efesini capitolo 4, versetto 8 e 9 parla di questo. Voglio leggere Salmo 16. Salmo 16. Quando Gesù dice al ladrone sulla croce, tu oggi sarai con me in paradiso, Gesù e quell'uomo sono scesi nello stesso luogo dove era Abramo e dove era questo Lazzaro nel testo. Ma in Salmo 16, versetto 10, che è un versetto profetico, dove dice, perché tu non lascerai l'anima mia nello Sheol e non permetterai che il tuo santo, cioè Gesù Cristo, il Messia, veda la corruzione. Quindi l'anima del Signore Gesù Cristo non è rimasto nello Sheol, ma lui è andato dopo la sua morte insieme a quel ladrone che aveva riposto la sua fede in lui. Ok. Adesso però i credenti morti sono trasportati immediatamente nella presenza del Signore in cielo, quindi c'è stato un cambiamento dal momento in cui Gesù ha compiuto il suo sacrificio sulla croce e la risurrezione. Da quel momento in poi quelle anime che aspettavano la consolazione, che aspettavano la venuta del Messia, il compimento di ogni cosa, sono stati poi portati in cielo. Efesini 4 dice questo: ma quello che accade ora, quando un credente oggi muore, dove finisce? Secondo Corinzi capitolo 5 versetto 6 ci dice: noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo, cioè siamo ancora vivi, siamo assenti dal Signore fisicamente. Camminiamo infatti per fede e non per visione. Aspetta, versetto 8: ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro il partire dal corpo e abitare con il Signore. E quindi dal momento in cui il credente muore, in questa epoca qui, la sua anima, il suo spirito vanno direttamente nella presenza del Signore Gesù Cristo. Ok? Quindi c'è stato un cambiamento dal momento in cui Gesù è morto e risorto. I peccati dei credenti sono stati giudicati nella croce di Gesù Cristo e quindi non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo. Romani 8, 1. Noi non dovremmo presentarci al gran trono bianco, il giudizio del gran trono bianco per determinare se saremo salvati o meno. Infatti anche in questo testo era già determinato prima della morte dove era il destino eterno di questi due personaggi nel racconto, cioè l'uomo ricco e Lazzaro. Già era determinato che uno era finito all'inferno e quell'altro nel seno di Abramo, cioè il paradiso. Non dobbiamo aspettare alla fine del millennio per il giudizio del gran trono bianco per determinare se saremo salvi o meno, anche se qualcuno in modo errato crede questo, che alla fine si vedrà se saremo salvati. Non è proprio così, è già determinato al momento della morte se tu hai riposto la fede in Cristo o meno, è una cosa immutabile dopo la morte. Anche questo lo vedremo tra qualche attimo. Lo stagno di fuoco invece è il destino, cioè il fuoco, lo stagno di fuoco è distinto dall'Hades. In Apocalisse capitolo 20 parla del giudizio del gran trono bianco e che la morte e l'Hades saranno gettati nello stagno di fuoco o nel lago di fuoco. Quindi sono due cose distinte e un giorno quelli che stanno aspettando il loro giudizio finale, quando si troveranno davanti al giudizio del gran trono bianco, il loro nome non sarà trovato scritto nel libro della vita e saranno gettati nello stagno di fuoco. Questo è descritto in Apocalisse capitolo 20 dall'11 al 15. L'Hades è il luogo dove i non redenti aspettano già adesso però il giudizio del gran trono bianco. Giovanni capitolo 5 versetto 24 a 29 parla del giorno in cui i morti saranno risuscitati per stare davanti al giudizio, e in Apocalisse capitolo 20 elabora su questo dal versetto 11 a 15. Ok, questa è la risposta a cos'è l'Hades. Andiamo avanti. È un luogo reale, abbiamo detto, è un luogo di separazione, tornando in Luca capitolo 16 versetto 23: ed essendo nei tormenti nell'Hades alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. è un luogo di separazione, e alla fine la morte è l'inferno, è dove noi saremo, o dove le persone saranno eternamente separati da Dio e dalla vita e dagli altri viventi. E quindi è un luogo di separazione, è un luogo di coscienza. Questo uomo vide da lontano Abramo, riconobbe Abramo e riconobbe Lazzaro, questo mendicante. Era un luogo non solo di coscienza mentale, ma di una coscienza fisica, perché lui era tormentato nella fiamma e desiderava avere la sua lingua rinfrescata da una goccia d'acqua. Lui gridò: soffro terribilmente in questa fiamma, intingere il dito, eccetera. Sono tutte parole che descrivono la realtà della sofferenza fisica all'inferno. E poi è anche un luogo di coscienza spirituale, perché lui chiese per misericordia, nel versetto 27 dice: ti prego. E quindi di coscienza anche spirituale, è un luogo di separazione, un luogo di coscienza, un luogo reale, un luogo di conseguenza eterna. Versetto 25, quando Abramo risponde, dice: figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro similmente i mali, ora invece egli è consolato e tu sei tormentato. Lui dice: ricorda. Quindi quando una persona finisce all'inferno, ne andrà anche con la capacità di ricordare la sua vita, un luogo di eterne conseguenze. Versetto 26 dice: inoltre tutto ciò, fra noi e voi c'è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare di là a noi. E quindi è un luogo di conseguenze eterne. Una volta che siamo morti, il nostro destino eterno è già stabilito per sempre. In questa vita dobbiamo fare qualche cosa per essere salvati. È un luogo di sollecitudine. A quel punto questo uomo considera e immagina i suoi fratelli e desidera la loro salvezza, affinché loro non finiscano nello stesso posto. Lui sapeva che loro sarebbero finiti all'inferno come lui, se non conoscevano la verità. È un luogo... Questi sono i fatti riguardo all'inferno, ma vogliamo considerare per qualche attimo questo fatto qui. L'inferno è una destinazione completamente evitabile. È completamente evitabile, e io voglio predicare su questo argomento per via di questa verità. Non perché desideriamo che alcuni finiscano, ma non vogliamo che nessuno finisca all'inferno, ma nessuno deve finire all'inferno. C'è la sufficienza delle scritture. Guarda il versetto 29 con me. Abramo rispose: hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Versetto 31, se non ascolteranno Mosè i profeti non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Non abbiamo bisogno che Dio ci mandi un altro segno, abbiamo le sue promesse. Erano le promesse di Dio che erano sufficienti per salvare Abramo. Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato come giustizia. E quindi credere alle promesse di Dio è sufficiente per essere salvati. Gesù dice in Giovanni 5:39: voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse la vita eterna. Cioè loro pensavano di essere salvati per via di osservare le leggi, ma Gesù dice: ed esse, cioè le scritture, sono quelle che testimoniano di me. La parola di Dio ti deve condurre a Gesù Cristo per porre la tua fede in Lui. Nella parola di Dio c'è tutto ciò che ti serve per essere salvato. Apri al secondo Timoteo. Giuliano ha predicato o ha fatto riferimento a secondo Timoteo capitolo 3 versetto 15 l'altro giorno, quando ha predicato Paolo nelle sue ultime parole a Timoteo scritte da Roma, disse: Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato sapendo da chi le hai imparate e che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali possono, cioè sono in grado, possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. E quindi l'Antico Testamento era già sufficiente per renderci savi alla salvezza. Lo scopo per cui Dio ci ha dato la sua parola è proprio per condurci alla conoscenza di Gesù Cristo e di riporre la nostra fede in Lui. L'inferno è un luogo completamente evitabile. Mosè e i profeti, e io ho un elenco di versetti a cui non faremo riferimento, ma ci sono dozzine, centinaia di versetti nell'Antico Testamento che ci spingono a riporre la nostra fede in Gesù Cristo. La fede in Dio era il fattore decisivo che determinava il destino eterno sia di Lazzaro che dell'uomo ricco in questo brano. La fede in Mosè e i profeti, questa era la chiave, non la ricchezza o la povertà di uno o dell'altro. Versetto 31 dice che non crederanno neanche se uno risusciterà dai morti. Gesù Cristo è risuscitato dai morti e molti comunque non credono. E quindi la chiave non è un altro segno, come ho detto, ma è credere nel Signore Gesù. La risurrezione è importante. Comunque al Vangelo Atti capitolo 17 Paolo dice agli Atenesi: perché egli, cioè Dio, ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo, cioè Gesù, che egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti risuscitandolo dai morti. E quindi in un certo senso il desiderio di questo uomo ricco che è finito all'inferno è stato anche avverato nel Signore Gesù Cristo, che qualcuno è risuscitato dai morti. Per dichiarare a tutti, non finire all'inferno, riponete la vostra fede in Gesù. L'inferno è una destinazione, è un luogo completamente evitabile. Vediamo la sufficienza delle scritture, quindi in secondo luogo vediamo la compassione di Dio. La domanda poi potrebbe venire in mente: come potrebbe un Dio d'amore mandare qualcuno all'inferno? Ricordiamoci che Dio non desidera che alcuno finisca all'inferno. Abbiamo già detto all'inizio, Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Romani 5:8 dice: Dio manifesta il suo amore. Dio dimostra, versetto 8, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E Cristo è morto anche per tutti quelli che sono finiti all'inferno. Gesù Cristo è morto per la salvezza di tutti, ma la decisione di riconoscere la propria responsabilità davanti a Dio, di riconoscere Gesù Cristo come proprio Salvatore, tocca a noi. Gesù ha lasciato il cielo, fu nato da una vergine, visse in sottomissione al Padre, dimostrò di essere il Salvatore con le parole e con le opere, fu tradito, falsamente accusato, ingiustamente condannato, flagellato, bastonato, sputato addosso, beffato, incoronato con una corona di spine, inchiodato ad una ruvida croce, abbandonato totalmente dai suoi discepoli e dal Padre in cielo. Pagò con ogni goccia del suo preziosissimo sangue affinché tu ed io non dovessimo finire all'inferno. Secondo Pietro 3:9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa riguardo al ritorno di Gesù, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Il Signore vuole che noi ci rendiamo conto del nostro bisogno di Lui, per quello ha pronunciato le parole che stiamo considerando stamani in Luca capitolo 16. Gesù è venuto appunto Luca capitolo 19, 10, il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Per 2000 anni la Chiesa chiama al ravvedimento attraverso il Vangelo. Questo racconto ci spiega che i nostri antenati defunti vorrebbero avvertirci. Ed è il peccato degli uomini che ci separa da Dio. E non è Dio che ci respinge. Isaia 59, versetto 2, dice: non è il braccio dell'Eterno che non è in grado di salvarci, ma sono i nostri peccati che ci hanno separati da Lui, ci hanno allontanati da Lui. L'amore di Dio lo ha spinto a fare tutto per salvare te e me. Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ogni parola in quel versetto è potente, dovrebbe attirarci a Gesù per riporre la nostra fede in lui, in Dio. Dio ha tanto amato il mondo. Siamo nel periodo di San Valentino e non sembra che un messaggio sull'inferno sia adatto a quello, al periodo, no? Festivo. Ma io credo che Giovanni 3,16 dimostra a sufficienza l'amore di Dio per noi. Se non ci rendiamo conto quanto è orribile il peccato e quanto sarebbe orribile finire all'inferno, non possiamo renderci conto veramente quanto è grande l'amore di Dio per noi. Ma Dio non ci costringerà a riporre la fede in Lui, non costringerà nessuno. Giovanni 7, ascolta bene le parole di Gesù in Giovanni 7, versetto 37. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi, esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno sgorgeranno fiumi d'acqua vita. Se uno ha sete, venga a me, dice Gesù. Le scritture ci spingono verso il Signore Gesù Cristo per essere salvati. Ma Dio non ti costringerà ad essere salvato. Se qualcuno ha sete e vuole, chiunque crederà. E quindi l'inferno è un luogo completamente evitabile. Solo qualche parola sul fatto che in questo stesso brano che abbiamo sottolineato l'importanza delle verità sull'inferno, c'è anche l'insegnamento del paradiso nello stesso testo. Il paradiso è altrettanto un luogo vero. Le parole forse più belle del Nuovo Testamento, non lo so. Ma in Giovanni 14 Gesù dice ai suoi discepoli: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se non ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Il paradiso è altrettanto un luogo vero, è un luogo preparato come abbiamo appena letto, è un luogo beato, è un luogo santo, un luogo glorioso, un luogo adeguato, un luogo prezioso, c'è la presenza di Dio, un luogo abitato. È un luogo eterno. In Apocalisse capitolo 21 e capitolo 22 trovi tanto sull'argomento del paradiso. E quindi in conclusione, il titolo del messaggio era questo: 5 minuti dopo la morte sarai o all'inferno per l'eternità o in paradiso. Per andare all'inferno dovrai superare molti ostacoli. Per arrivarci dovrai scavalcare l'ostacolo del messaggio di Gesù che abbiamo considerato stamani. Tutte le preghiere dei tuoi parenti e le persone che ti amano, che hanno pregato che tu venissi alla salvezza. la tua stessa coscienza che ti sta dicendo di dare il tuo cuore al Signore Gesù Cristo. La convinzione dello Spirito Santo nel tuo cuore sarebbe un altro ostacolo che devi superare per finire all'inferno. La croce macchiata del sangue di Gesù Cristo sul Monte Calvario è l'ostacolo più grande tra te e l'inferno, ma dovrai evitarlo, ignorarlo nel tuo cuore per finire all'inferno. Dove sarà il tuo spirito 5 minuti dopo la morte? Voglio concludere con Apocalisse capitolo 22, fra le ultime parole nel Nuovo Testamento, versetto 17, dice: lo spirito e la sposa sono i redenti in Cristo, dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. E chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Dio offre la salvezza e la vita eterna e chiama il peccatore alla salvezza nelle scritture. Dovremmo fare qualunque cosa possibile pur di accogliere le parole di Gesù. La realtà della morte e dell'inferno deve spingere ognuno di noi a riporre la propria fede in Cristo e a noi credenti di condurre gli altri alla conoscenza di Gesù Cristo per la loro salvezza. In Giovanni Gesù aveva detto: colui che viene a me io non lo caccerò fuori. E se tu andrai a Gesù in fede, in semplice fede, il tuo destino eterno sarà eternamente stabilito, cioè con lui in paradiso. 1 Giovanni 5,11, la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, lui ce la dona, e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. E io ti prego personalmente, insieme alle parole del Signore in questo brano: vieni a Gesù per la tua salvezza. Preghiamo insieme. Signore, grazie.